fusione, la dialettica, le contrapposizioni che ci possono essere, però se manca questo, se uno appartiene prima al partito e poi alla Chiesa, allora non è un politico, non è un cattolico. Perché ecco, la Chiesa deve diventare veramente il luogo della comunione. E comunione significa ecco, non portare il cervello all'ammasso, ma significa discussione, dialettica, come avveniva anche nei primi concili. Ho citato Sturzo che diceva che appunto, pur dicendo Sturzo che la politica è un atto di amore verso la collettività, a chi gli rimproverava, ma se noi portiamo l'amore in politica allora finisce la dialettica, Sturzo diceva no, anzi la dialettica si fa più serrata, perché uno non usa diplomazie, sa ecco, che se necessario deve usare la correzione fraterna nei confronti dell'altro. Detto questo, ecco, ha richiamato diciamo, l'importanza di una presenza storica dei cattolici nella storia d'Italia. E questo mi pare qualcosa importante da non dimenticare, da rivendicare anche con orgoglio, nonostante tutti gli errori che ci sono stati. C'è stata la presenza prima ecco, del movimento cattolico, diciamo ancora non in partito, c'è stata la presenza nel movimento municipale che ha preparato per circa 20 anni poi il Partito Popolare, perché il Partito Popolare come è nato? Non è nato da un disegno a tavolino, è nato perché a partire dalla Rerum Novarum i cattolici hanno incominciato a incrementare, a creare una rete di associazioni, di giornali, di opere caritative. Oggi quelli che hanno parlato del loro fondazione hanno detto 1894, 1896, sono quegli anni in cui è incominciato il movimento cattolico a organizzarsi. Da questa rete che è durata per 20 anni, poi di botto è nato il Partito Popolare, che ha preso di botto 100 parlamentari, perché non votavano le donne, perché se avessero votato le donne, cosa che era nel Partito Popolare, allora avrebbero preso, e probabilmente il fascismo non sarebbe entrato, perché ricordiamoci che il voto alle donne i socialisti non lo volevano, perché pensavano che fosse un voto cattolico. Quindi ecco, poi certo ci sono stati errori, ci sono stati chi ha ceduto al fascismo, ci sono stati diciamo errori, errare è umano, però se uno per non errare non si impegna, è come quello che prende il talento e lo nasconde, ecco, per paura che possa sbagliare. Ecco, poi la presenza della Democrazia Cristiana. Ecco, una presenza, ecco, positiva per l'Italia. Ecco, e dobbiamo rivendicarlo a partire, ecco, diciamo, dall'inizio. Poi, certo, a poco, nella misura in cui all'impegno politico è mancato l'impegno religioso e l'impegno culturale, si è afflosciato. Però dobbiamo dire come all'inizio, ecco, veramente l'impegno dei cattolici è stato fondamentale per la ricostruzione dell'Italia. Ecco, l'Italia non è finita come l'Albania o come altri paesi, perché c'è stata una presenza forte dei cattolici, a partire dall'Azione Cattolica. Lo scorso anno c'è stata nel mio paese una commemorazione dell'Azione Cattolica. Io ho ricercato a casa e ho trovato che mio padre, che era presidente della Giovane Azione Cattolica, dal 1945 in poi ecco, conservava assieme la tessera dell'Azione Cattolica e la tessera della Democrazia Cristiana. Proprio l'ho trovato tutte in parallelo, perché la Democrazia Cristiana si è nutrita ecco, di persone impegnate nel mondo cattolico, provenienti dall'Azione Cattolica, provenienti dalla FUCI, provenienti dalle parrocchie, eccetera, ecco, perché sentivano una missione, quella di ricostruire il paese, non quella di fare affari. Se noi pensiamo, ecco, quello, diciamo, De Gasperi, che vita viveva, quando scrive a Sturzo se gli può mandare dall'America, diciamo, alcune maglie per le figlie e qualche tavoletta di cioccolato, Presidente del Consiglio, quando deve andare in America e si deve far prestare una valigia, perché la sua valigia era di cartone e forse non resisteva, capiamo. Ecco, vorrei proprio iniziare, diciamo, parlando della figura di De Gasperi. Sono stato alcuni giorni fa a Pieve Tesino, dove c'è stato il professore Traniello, che ha parlato della concezione che aveva del Parlamento, diciamo, De Gasperi, ma vorrei ricordarvi le parole che ha detto Benedetto XVI nel 2009, ricevendo la fondazione al Cide De Gasperi. Questo per dire come non dobbiamo avere paura Certo, non possiamo fermarci, però dobbiamo avere paura di rivendicare alcuni valori. Diceva il Papa, la figura di una grande personalità che in momenti storici di profondi cambiamenti sociali in Italia e in Europa, irti di non poche difficoltà, seppe prodigarsi efficacemente per il bene comune. Formato alla scuola del Vangelo, fu capace di tradurre in atti concreti e coerenti la fede che professava. Spiritualità e politica furono in effetti due dimensioni che convissero nella sua persona e ne caratterizzarono l'impegno sociale e spirituale. Quindi sempre questa unità fra politica e spiritualità. Spiritualità e politica si integrarono così bene in lui che, se si vuole comprendere sino in fondo questo stimato uomo di governo, occorre non limitarsi a registrare i risultati politici da lui conseguiti, ma bisogna tener conto anche della sua fine sensibilità religiosa e della fede salda che costantemente ne animò il pensiero e l'azione. Giovanni Paolo II aveva detto: in lui la fede fu centro ispiratore, forza coesiva, criterio di valore, ragione di scelta. Savino ha detto, oggi si vergogna quasi di parlare di ispirazione cristiana. Se noi vediamo De Gasperi, non si vergognava per nulla, come gli altri, di parlare di ispirazione cristiana, non per prendere voti, ma perché lo sentivano profondamente dall'interno. E poi dice: non si resta allora sorpresi quando si apprende che nella sua giornata, oberata da impegni istituzionali, conservarono sempre largo spazio la preghiera e il rapporto con Dio, iniziando ogni giorno, quando gli era possibile, con la partecipazione alla Santa Messa. Verso la fine della sua attività governativa, dopo un duro confronto parlamentare, un collega del governo che gli chiedeva quale fosse il segreto della sua azione politica rispose: che vuoi, è il Signore. Capite allora, ecco, come, ecco, poi, ecco, De Gasperi, ecco, fu un uomo politico, questo non significa che fu un bigotto o un clericale, era un laico adulto, ma ecco, di quel laico adulto che si confronta con la comunità ecclesiale, al punto da dire, ecco, se il Papa mi chiede di dimettermi, io mi dimetto, ecco, però, ecco, io me lo deve dire certo, altrimenti io continuo nella mia azione. E Benedetto XVI dice: certo, in qualche momento non mancarono difficoltà e forse anche incomprensioni da parte del mondo ecclesiastico, ricordiamo la cosiddetta operazione Sturzo, ma De Gasperi non conobbe tentennamenti nella sua adesione alla Chiesa, che fu, come ebbe a testimoniare in un discorso a Napoli del giugno del 54, piena e sincera anche nelle direttive morali e sociali contenute nei documenti pontifici, che quasi quotidianamente hanno alimentato e formato la nostra vocazione alla vita pubblica. In questa occasione notava che per operare nel campo sociale e politico non basta la fede né la virtù. Conviene creare ed alimentare uno strumento adatto ai tempi, cioè che abbia un programma, un metodo proprio, una responsabilità autonoma, una fattura e una gestione democratica. Docile e obbediente alla Chiesa, fu dunque autonomo e responsabile nelle sue scelte politiche, senza servirsi della Chiesa per fini politici e senza mai scendere a compromessi con la sua retta coscienza. Mi pare che questo dica, ecco, come figure come quella di De Gasperi, ma potremmo aggiungere tante altre, è importante che vengano riscoperte, soprattutto dai nostri giovani. Ecco, detto questo, ecco, vorrei dire, ecco, a proposito dell'impegno politico. L'impegno politico dei cattolici è un impegno, ecco, che va portato avanti soprattutto dai laici cattolici, dai cristiani laici. E questo, diciamo, viene ricordato spesso in tutti i documenti della Chiesa, anche negli ultimi. Ai fedeli laici la Chiesa ricorda il dovere della coerenza con la visione cristiana della vita. A volte, ecco, la necessità di tutelare efficacemente qualche valore fondamentale comporta anche la loro unità organizzata. Cioè, l'unità organizzata dei cattolici in un partito, un'unità partitica per intenderci, ecco, non è un dogma di fede. Ecco, in certi momenti è una necessità storica. Se non ci fosse stata l'unità organizzativa dei cattolici nel 48, noi probabilmente non so come saremmo finiti. ma l'unità politica di programma di partito, a differenza della coerenza, non è per i cattolici un'esigenza assoluta e costante. Sulla base di prospettive culturali ed esperienze operative diverse, possono legittimamente arrivare a scelte diverse, pur condividendo la stessa fede, il riferimento alla dottrina della Chiesa e la sincera dedizione al bene comune. Ecco, in ogni caso però ci si aspetta che i cristiani siano esemplari per rigore morale, attenzione alla gente, spirito di servizio, professionalità. Ecco, il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 2442 dice: non spetta ai pastori della Chiesa intervenire direttamente nell'azione politica e nell'organizzazione della vita sociale. Questo compito fa parte della vocazione dei fedeli laici, i quali operano di propria iniziativa insieme con i loro concittadini. L'azione sociale può implicare una pluralità di vite, di vie concrete, comunque avrà sempre come fine il bene comune. Compete ai fedeli laici animare con impegno cristiano le realtà temporali e in esse mostrare di essere testimoni, operatori di pace e di giustizia. Questo proposito, ecco, vi racconto come compito a casa, vi do, ecco, ve l'ho dato già stamattina, di leggere quello che il Papa ha detto, credo che fosse presente anche Savino, all'assemblea plenaria del Pontificio Consiglio dei Laici sul tema testimoni di Cristo nella comunità politica. Il Papa ha detto: compete ai fedeli laici partecipare attivamente alla vita politica, in modo sempre coerente con gli insegnamenti della Chiesa, condividendo ragioni ben fondate e grandi ideali nella dialettica democratica e nella ricerca di un largo consenso per tutti coloro che hanno a luogo la difesa della vita e della libertà, la custodia della verità e del bene della famiglia, la solidarietà con i bisognosi e la ricerca necessaria del bene comune. I cristiani non cercano l'egemonia politica o culturale, ma ovunque si impegnano sono mossi dalla certezza che Cristo è la pietra angolare di ogni costruzione umana. E poi ancora diceva: rispondendo, c'è bisogno di politici autenticamente cristiani, ma prima ancora di fedeli laici che siano testimoni di Cristo e del Vangelo nella comunità civile e politica. Cioè, se non ci sono buoni cristiani, non ci potranno essere politici cristiani. Questa esigenza deve essere ben presente negli itinerari educativi delle comunità ecclesiali e richiede nuove forme di accompagnamento e di sostegno da parte dei pastori. Io questo l'ho richiamato all'ultima assemblea della CEI, spero che non sia stato una vox clamantis in deserto. E poi dice: l'appartenenza dei cristiani all'associazione dei fedeli, ai movimenti ecclesiali, alle nuove comunità può essere una buona scuola per questi discepoli e testimoni, sostenuti dalla ricchezza carismatica, comunitaria, educativa e missionaria propria di questa realtà. Ecco, poi, ecco, questo si deve inserire in quello che poi viene chiamato il, diciamo, relativismo culturale, ma a proposito di questo, un altro compito a casa per rileggervi questo documento, nota nota dottrinale circa alcune questioni riguardanti l'impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica, fatto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Allora, ecco, adesso vorrei fare un discorso più storico, basandovi su studi. Cioè, a proposito, ecco, Sturzo concepì l'attività politica e sociale come esigenza necessaria e manifestazione dell'amore cristiano, strettamente collegato con l'impegno per la giustizia, considerato non come un valore astratto, ma come il principio ispiratore dell'azione concreta. A proposito della militanza dei cattolici nella politica, ecco, Sturzo, ecco, non c'ha delle formule magiche. Sturzo, ecco, non detta regole valide per tutti i tempi. Sturzo fa un'analisi storica ed egli, ecco, storicizza il problema dell'appartenenza dei cristiani nei vari partiti in riferimento alle varie e mutevoli situazioni concrete. Poi sta a noi discernere quale oggi è la situazione concreta che ci riguarda. E quegli constata che nei regimi costituzionali, cioè democratici, in cui il numero conta, ciò che portò Sturzo e gli altri a impegnarsi, ecco, diciamo, nel difendere la democrazia nell'essere con il popolo, il fatto di dire che con la democrazia era cambiato il sistema del governo, e quindi se i cattolici non si impegnavano, ecco, rischiavano di essere fuori, anche se erano maggioranza nel paese. Egli constata che si sono percorse tre vie. Prima, quella di costituire un partito di ispirazione cristiana separato dall'azione cattolica e indipendente dall'episcopato, come in Belgio, in Olanda e in Italia. Dobbiamo dire però che in Belgio, in Olanda e in Italia, io ho parlato alcuni giorni fa con Cardinale Simonis e con un vescovo belga, e con un vescovo belga, anche c'è un amico vescovo che è stato mio compagno di studi belga, e mi dicono che ormai l'ispirazione cristiana in questi partiti si è esaurita. Rimane il nome di cristiano, però si è esaurita. E loro mi dicevano perché questi laici non sono stati formati. Cioè, è bastata l'etichetta, ma questi laici non sono stati formati. Quindi, non essendo formati, oggi sono aperti a tutti, a riconoscere le coppie gay, ad essere, ecco, a fare di tutto, perché non sono stati formati. Siccome si è detto, mi diceva il vescovo olandese, i laici sono autonomi, sono maturi, ecco, i preti dobbiamo lasciarli a loro stessi, il risultato è che questi qui adesso, diciamo, e quindi questi partiti rimangono delle scatole vuote. Però, ecco, c'è stata anche questa esperienza in Italia, che, ecco, è un'esperienza di cui bisogna tener conto, facendo un bilancio col bicchiere mezzo pieno e forse col bicchiere mezzo vuoto, però, ecco, vedendo anche il bilancio del insieme, poi, quindi questo può essere uno. Secondo, quello di entrare nei partiti legali continuando ad avere gruppi di animazione cristiana all'interno dei vari partiti, come per esempio in Francia. Quindi i cristiani dispersi nei vari partiti, avendo però dei gruppi, diciamo, di natura culturale, di formazione, eccetera. Terzo, quello di aderire indifferentemente ai vari schieramenti politici, caratterizzati non su basi ideologiche, ma su impostazioni pragmatiche, come negli Stati Uniti e in Inghilterra. Quindi partiti, ecco, vedete negli Stati Uniti, così la gente passa indifferentemente dal partito, diciamo, democratico al partito repubblicano, perché, diciamo, sono partiti pragmatici. Allora i cattolici indifferentemente, e lì succede che anche i vescovi si impegnano a sostenere un candidato o l'altro, certe volte, qualche volta esagerando, perché è meglio che si tengano da parte. Quindi Sturzo, con realismo, ecco, vede, queste sono le tre possibilità. Possiamo dire che in Italia, col Partito Popolare, con la Democrazia Cristiana, si è realizzata la prima ipotesi. La seconda ipotesi, quella di avere gruppi all'interno dei partiti, si è realizzata poco, perché questi partiti spesso hanno lasciato poco spazio a questo, però c'è stata qualche esperienza. In realtà l'esperienza attuale è più la terza, dei cattolici dispersi nei vari partiti. Bene, Sturzo, ecco, vede i rischi e i valori di delle tre scelte. A proposito di quelli che si inseriscono nei partiti cosiddetti laici, sia essa PDL o PD o Di Pietro o qualche altro, eccetera, scrive: la mia esperienza mi ha sempre provato che i cattolici che entrano in partiti strettamente politici non solo perdono il senso dell'apostolato sociale. Per Sturzo anche l'impegno politico era apostolato sociale, anche se certamente non sbandierato così. Ecco, che si trova nei partiti di ispirazione cristiana, perché uno che si vuole ricostruire un partito di ispirazione cristiana lo fa perché vuole essere apostolo nella politica. Ecco, pur mantenendo, diciamo, la distinzione fra fede e politica di cui abbiamo parlato questa mattina. Ecco, ma si attaccano troppo agli aspetti materiali e utilitari della politica. Cioè, nel senso che se poi il capo non li coopta, rischiano di tagliare fuori. Allora, a questo punto preferiscono, diciamo così, stare in silenzio. Questi cattolici diventano spesso una minoranza isolata e senza influenza, in mezzo a una maggioranza troppo materialista e realista. E dobbiamo dire che sia i cattolici che sono nel PDL, sia i cattolici che sono nel PD, in realtà contano poco, poi si può misurare in una coalizione contano di più, in altra contano di meno, però in realtà contano poco. Non so se è così. E
Abbiamo tutti posto, e non
quindi,
solo
appunto, lo dico da una
compreso
parte.
noi.
Sì. Cioè perché, poi appunto, ecco, egli però vede i rischi che possono correre i cattolici militanti nei partiti di ispirazione cristiana. Sturzo dice: i partiti di ispirazione cristiana, come gli altri, anche se sono costituiti con un nobile programma e con la volontà di servire il loro paese, corrono il rischio di diventare una camarilla e di ispirarsi a poco a uno spirito partigiano, né più né meno di qualunque altro gruppo umano. Egli aggiunge: bisogna uscirne appena ci si accorge di esserne prigionieri. Bisogna che i cattolici mettano gli interessi della nazione al di sopra di quelli del partito. Ecco, capite? Allora, a partire da questo, poi, ecco, si tratta di fare delle scelte, leggere la situazione attuale e vedere che cosa nella situazione attuale si può fare, ma questo non compete a me. Il contesto attuale in Italia è molto diverso da quello descritto da Sturzo. In molti tende a prevalere sull'impegno politico come luogo di apostolato sociale una impostazione pragmatica e utilitaristica che spesso rischia di censurare i valori fondamentali derivanti dalla presenza dell'esperienza cristiana in campo culturale, sociale e civile, o in uno sterile moralismo che, considerando la politica cosa sporca, si rifugia in una malintesa scelta religiosa, o al massimo in un impegno sociale di corto respiro, in quanto staccato da un progetto politico, culturale di alto profilo. Il rischio è che i cattolici si disperdano in una frammentazione che travolge assieme all'unità partitica anche quella culturale ed ecclesiale, con il risultato di farli sparire come soggetto sociale. Cioè, il risultato è che, tardi o presto, continuando di questo passo, i cattolici spariscono, ecco, diciamo, dalla scena politica come soggetto sociale. Ecco, vorrei soltanto concludere, ecco, richiamandomi, ecco, a questo, diciamo, a questo capitolo del libro, l'ultimo libro di scuola pubblicato giovedì, Buone ragioni per la vita comune, una buone ragioni, costruire un giusto ordine sociale in una, ecco, società, lui dice, plurale. E riprendo quello che ho detto l'altro giorno. Sturzo dice, cioè, dice, scusate, lapsus freudiano, Scola dice: accettando di buon grado che la società plurale nella quale i cattolici sono oggi chiamati a vivere implica la necessità di un confronto a 360 gradi con tutti i soggetti in campo, tesi ad individuare i beni comuni, sia spirituali che materiali, e le politiche adeguate a promuoverli, i cattolici non devono rassegnarsi alla irrilevanza come cattolici. Al contrario, proprio perché la rappresentanza cattolica non è più garantita da un unico partito, ai fedeli laici è richiesto di saper concorrere al bene comune, rendendo pubblicamente ragione della fecondità sociale della propria fede, avendo l'orgoglio di dire che chi ha la fede può avere una marcia in più per contribuire al bene comune. Questo lo dico io. Questo ha delle conseguenze decisive per i contenuti e il metodo dell'impegno politico. In pratica, operando in partiti diversi, i laici cattolici dovranno praticare il decisivo principio del distinguere nell'unito, di cui abbiamo parlato ampiamente questa mattina. E poi egli cita quella formula che io ho detto stamattina, anzi ieri, si trova nel dibattito cattolico agli inizi del Novecento, che Sturzo cita a proposito del rapporto fra cattolici democratici cristiani e cattolici conservatori. E la frase è questa: non dovranno perdere nell'elaborazione e nell'attuazione dei programmi il senso della comune appartenenza ecclesiale e mostrare la necessità dell'unità nelle questioni non negoziabili, in necessaris unitas, quindi non perdere l'appartenenza ecclesiale. E devo dire che esperienze ce ne sono. Ecco, noi quest'anno, per preparare questo documento, come dicevo, abbiamo fatto quattro incontri con parlamentari. E abbiamo visto che parlamentari di schieramento diverso, perché non erano presenti televisioni, non erano presenti giornalisti, si sono confrontati in un modo dialettico ma anche leale e molto franco, in un clima di cordialità e in un clima di carità. Ecco, spesso questo non succede, soprattutto quando ci sono i dibattiti televisivi, perché per forza allora bisogna contrapporsi l'uno all'altro, anche se poi usciti fuori ci si prende a braccetto e si è d'accordo. Allora bisogna liberarsi da questa logica dello scontro mediatico che bisogna sostenere per fare spettacolo. Quindi innecessari sunitas. Questo esalterà la libertà nella sfera dell'opinabile, quando non sono in gioco questioni di principio. In dubbis libertas. E Sturzo dirà nel 1900: questo campo è amplissimo, quello della libertà in tutte le cose opinabili. In ogni caso non farà venir meno in ogni momento la carità, in omnibus caritas. Quindi una politica, ecco, anche fra cattolici, fatta di insulti, di insinuazioni, eccetera, ecco, e non di correzioni, perché la carità implica anche la correzione, è una politica che non va da nessuna parte. Allora il mio augurio è che dallo studio della dottrina sociale, dall'avviamento di attività, ecco, che scaturiscono la dottrina sociale, possa anche scaturire un confronto serio, ecco, fra i cattolici presenti in tutti gli schieramenti, per vedere quale strumento operativo utilizzare o quali strumenti operare perché ci sia un rinnovato impegno dei cattolici in politica, che Benedetto XVI ha richiamato a Cagliari, che Bagnasco ha detto di sognare, ecco, in occasione di una prolusione. Ecco, però questo ha bisogno che ci siano delle persone disposte a rischiare su questo. Grazie.
Siamo arrivati alle 7, quindi dovremmo accomodarci per l'eucaristia. C'è spazio per un intervento?
Anche due.
Anche due.
Dunque io... Devo dire onestamente che nella sessione di lavoro di oggi pomeriggio mi aspettavo qualcosa di più, e vi spiego perché. Abbiamo sentito tante citazioni, allora ne voglio fare una anch'io, prendendolo dalla presentazione del documento fatto da Monsignor Miglio, dove a un certo punto Monsignor Miglio dice: l'agenda, questa qui del documento preparatorio, presenta dei problemi e non ha la pretesa di trovare tutte le soluzioni, soprattutto quelle politiche. Vorremmo invece, alla luce della dottrina sociale della Chiesa, incoraggiare e offrire un contributo perché le esigenze della giustizia diventino comprensibili e politicamente realizzabili. Perché ho fatto questa citazione?